E allora vogliamo anche questa mattina porci all'ascolto della parola del Signore e siamo giunti al Salmo 58. E dopo la lettura del Salmo, non so se posso chiedere a Janet di guidarci in preghiera per l'ascolto di questa parola. Salmo 58. Al direttore del coro, non distruggere. Inno di Davide. È proprio secondo giustizia che voi parlate, o potenti? Giudicate voi rettamente i figli degli uomini? Anzi, in cuor vostro commettete iniquità. Nel paese voi gettate nella bilancia la violenza delle vostre mani. Gli empi sono sviati fin dal grembo materno, i bugiardi sono traviati fin dalla nascita. Hanno veleno simile a quello del serpente, sono sordi come l'aspide che si tura le orecchie per non udire la voce degli incantatori, del mago esperto di incantesimi. O Dio, spezza loro i denti in bocca. O Signore, fracassa le mascelle dei leoni. Si disperdano come acqua che scorre via. Possano tirare solo frecce spuntate. Siano come lumaca che si scioglie strisciando. Come aborto di donna, non vedano il sole. Prima che le vostre pentole sentano il fuoco del rovo verde o acceso che sia il legno, lo porti via la bufera. Il giusto si rallegrerà nel vedere la punizione, si leverà in piedi nel sangue dell'empio. E la gente dirà, certo, vi è una ricompensa per il giusto. Certo, c'è un Dio che fa giustizia sulla terra.
Signore, ti ringraziamo per questo momento, per il privilegio di poter imparare, Signore, la tua parola in questi tempi. Ti ringraziamo per Francesco, Signore, perché aiuta in questo momento, Signore, che sia un momento per poter insegnarci, Signore, quello che tu vuoi dirci questa mattina, preparare i nostri cuori, la nostra mente, e ti lasciamo questo momento per noi, nel nome di Gesù.
Amen. Il Salmo 58 ha il semplice titolo Non distruggere. Alta scelta, abbiamo visto la volta scorsa, e che l'autore, appunto Davide, affida all'esecutore, cioè al direttore del coro, per l'esecuzione di questo canto. Quindi non abbiamo bisogno questa mattina di ridire le cose che abbiamo detto domenica scorsa sul titolo Alta scelta, cioè non distruggere. Se volete, ecco, potete riascoltare la predicazione di domenica scorsa sul sito, riguardante questo termine alta scelta. Il tema di questa mattina è giustizia è fatta. È certo che Davide, pur avendo non poche preoccupazioni circa la sua vita, continuamente sotto pressione, sotto attacco, sotto pericolo, in questo salmo parla, come dire, implicitamente di se stesso, non sta parlando direttamente, ma implicitamente lo fa. E l'impostazione del Salmo assomiglia ad uno scritto, potremmo dire, profetico, al cui centro vi è però la preghiera, l'intercessione. La preghiera, o l'invocazione, scusate, al giusto giudice verso i giudici iniqui, che qui sono anche nel novero dei nemici di Davide, avendo la certezza del giudizio di Dio, assicurato proprio in una cornice profetica, potremmo dire messianica, della venuta del Figlio di Dio. Il Salmo si distingue o si dispiega in tre sezioni che andremo a vedere. La prima sezione, versetti da 1 a 5, possiamo racchiuderla in questo titolo: i giudici empi sono incriminati. Davide si rivolge a coloro che devono amministrare la giustizia, i giudici, i potenti, i politici, e qui dobbiamo immaginarlo in un'aula di tribunale dove i giudici sono posti sul banco degli imputati e dove Davide fa la sua arringa, espone a sua difesa e a difesa dei tanti le sue accuse verso questi amministratori, questi giudici che dovrebbero amministrare la giustizia, ma non lo fanno. Versetto 1. Al versetto 1 non c'è un'accusa diretta, ma una provocazione interrogativa, affinché si mettessero, diciamo, la mano sulla coscienza e si interrogassero se effettivamente, quando esercitano la loro professione nei tribunali, nei parlamenti, ed emettono giudizio, ed emettono delle leggi verso i cittadini o verso coloro che non hanno chi li possa difendere, se fanno tutto questo con giustizia. Certamente quando il consiglio dei giudici è unanime nell'emettere una sentenza o una condanna, chi osa mettersi, come dire, contro, accusarlo, insinuare che vi sia stato un complotto, oppure dire che si sono sbagliati nel loro giudizio, così come ha fatto Davide questa mattina. Però Davide, che sa di essere sotto attacco anche lui da parte di questi giudici in modo ingiusto, non ha timore di farli riflettere, proprio ponendo loro queste due domande. È proprio secondo giustizia che voi parlate, o potenti? Giudicate voi rettamente i figli degli uomini? Ecco, credo che questo sia per noi un elemento pedagogico, di insegnamento. Porre le giuste domande ci aiuta a non essere precipitosi nel trarre le conclusioni affrettate sul modo, diciamo, di agire una persona, ma nel porre le giuste domande poniamo la persona, il nostro interlocutore, di fronte ad una responsabilità. E che da quella risposta, se risposta ci sarà o non ci sarà, noi potremo percepire se ci sono, se c'è rettitudine o non c'è. Quindi impariamo a porre le giuste domande, non essere impulsivi, diciamo, nel giudicare. Però fatto questo, versetto 2, Davide sembra avere delle prove concrete di accusa circa le loro ingiustizie. E in primo luogo la prova più lampante Davide la individua nella disposizione del cuore. Da dove nascono i cattivi pensieri e di conseguenza le rispettive cattive azioni? Infatti, prima di metterli in atto, i cattivi pensieri, i progetti malvagi nel loro cuore hanno già commesso iniquità. Cosa dice versetto 2? Anzi, in cuor vostro commettete iniquità. Ancora prima di emettere un giudizio, ma nel vostro cuore avete già commesso iniquità. Perché? Cosa dice qua il Signore Gesù in Marco 7:21? Perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi. e anche nel Salmo 73, versetto 7, c'è questo rimando. Inoltre aggiunge Davide, quello che elaborate nel vostro cuore, poi le vostre mani sono pronte a metterle in atto. Quindi voi peccate sia con il cuore, ma con le mani. Peccate nella vostra elaborazione di un giudizio e peccate nell'emettere questo giudizio. Perché lanciate nella bilancia, che dovrebbe rappresentare la giustizia, la vostra violenza a danno del paese dove operate, dalla vostra cattedra di giudici, dove forse alle spalle trovate scritto la legge uguale per tutti. Questo è il modo di agire degli empi, i quali commettono ingiustizie con premeditazione e lo fanno a sangue freddo, senza, diciamo, sentirsi colpevoli di quello che fanno. Mentre il ruolo del giudice dovrebbe essere quello di esaminare, intanto, che cosa dice la legge, esaminare il caso molto attentamente, ascoltare le parti ed emettere un giusto giudizio. Quello che Davide sembra voglia evidenziare qui è che il fatto che si ricopra una cattedra, una carica di giudice, non significa essere giusti. Non sono i titoli che ci rendono tali, che ci rendono giusti. Noi pensiamo che un magistrato, un giudice, un finanziere, un carabiniere, proprio per la funzione che svolge nella società, deve amministrare con giustizia. Quello che però scopriamo dalle notizie quotidiane è che molti di questi sono corrotti. Questo perché? Perché se non si ha timore del Signore, non è certamente il titolo onorifico che ci rende giusti. Il salmista poteva dire così: gli empi, che sono identici ai giudici da qui a cui ha fatto riferimento, sono sviati sin dal grembo materno, versetto 3. I bugiardi sono sviati dalla nascita. Abbiamo fatto prima riferimento anche a questo essere concepiti nel peccato. Quanti rappresentanti della giustizia non amministrano con rettitudine la giustizia, ma la travisano per interessi personali, economici, a scapito dei più deboli, degli indifesi. Abbiamo detto che non è il titolo che ci fa essere uomini saggi, onorevoli, onesti, perché se non si è passati attraverso la nuova nascita per mezzo del giusto giudice, il Signore Gesù, che si è caricato, si è fatto vittima, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, dirà Giovanni 1,29, che ha preso di sé le mie, le tue, le nostre colpe, se non c'è questo passaggio rimangono vere le parole del profeta Geremia, che riflettono le parole descritte da Davide nei versetti 3 a 5 del nostro Salmo. Geremia poteva scrivere: il cuore è ingannevole e lo è più di ogni altra cosa. Vedete anche qui, voi nel vostro cuore commettete iniquità. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. È insanabilmente maligno, cioè non c'è un rimedio per il cuore dell'uomo. Ma chi potrà conoscere? Chi potrà sanarlo? Questo è l'interrogativo di Geremia. Io, il Signore. Io, Yahweh, che investigo il cuore e che metto alla prova i reni, le coscienze, per retribuire ciascuno secondo le sue vite, secondo il frutto delle sue azioni. In queste parole Gesù dice, Dio dice, giustizia sarà fatta. Giustizia è fatta da Dio, sì. E poi c'è un'accusa che Geremia fa, chi acquista ricchezza ma non con giustizia. Geremia 17, 9 a 11. Quindi il cuore dell'uomo è insalabilmente maligno, al di là del titolo, della carica sociale o politica che occupa. Ed è un cuore che ha bisogno di essere rigenerato, lavato, purificato. Nei versetti 4 a 5 Davide paragona gli empi che si comportano come i giudici descritto versetto 2 a dei rettili velenosi, dei serpenti. Avete capito bene? Sì, dei serpenti. Quando si vuole denigrare una persona, probabilmente si usa questo, sei un serpente, sei una vipera. O se si vuole evidenziare, diciamo, la cattiveria della persona. Il loro veleno, dice Davide, è uguale a quello del serpente, all'aspide, la vipera, i quali si turano le orecchie per non cedere a mettere in pratica la giustizia. E credo che qui abbiamo un'anticipazione del martirio di Stefano, che abbiamo visto qualche settimana fa, mercoledì sera. Ricordiamo che cosa scrive il medico Luca a proposito di coloro che pensavano di amministrare la giustizia della legge mosaica nel lapidare Stefano. Essi gettando grida altissime si turarono le orecchie e si avventarono tutti insieme sopra di lui. Atti 7, 57. Che dire poi del processo sommario a cui abbiamo fatto riferimento prima, a Cristo, dei tanti testimoni falsi che i capi religiosi avevano, diciamo, assoldato, anche economicamente pagandoli, diciamo, con del denaro, per accusarli, senza che avessero alcuna volontà, tanto i testimoni che i capi religiosi, di ascoltare la verità di Cristo circa la sua autorità celeste. Non avevano interesse ad ascoltare le motivazioni del ministero di Cristo. Si erano turati le orecchie. Allora non aveva forse il Signore Gesù ragione quando li accusò con l'epiteto razza di vipere? Come potete dire cose buone voi essendo malvagi? Matteo 12, 34. Se non c'è rigenerazione, siamo tutti malvagi, siamo delle vipere. E il Signore Gesù ha ragione a chiamarci tanto. Non era forse giusto l'annuncio del suo giudizio verso gli scribi e i farisei, o comunque il giusto giudizio che Gesù emette o emesse verso i farisei e gli scribi? Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della gente? Anche qui il giudizio è fatto. Gesù lo anticipa, ma sarà reale. Matteo 23, 33. E così il giudizio anticipato di Cristo contro i farisei e gli scribi ci introduce al secondo punto del Salmo 58. E cioè è richiesto a modo implorazione il giusto giudizio del giudice supremo. Versetti 6 e 8. Mentre nei versetti da 1 e 5 Davide ha fatto una sorta di identikit dei giudici iniqui, rendendoli partecipe della sua descrizione attraverso delle domande, ora invoca, implora il giudizio del giusto giudice. Le sue parole sono molto dure, che risentano quasi di odio, una voglia di vendetta, di annientamento, no? O Dio spezza loro i denti in bocca, o Signore fracassa le mascelle dei leoni. Il senso delle sue dure parole però sono altri. In primo luogo dobbiamo rilevare che sono rivolte a Dio e non sono affidate ad un suo ufficiale di fiducia da mettere, come dire, ad effetto, da giudicare o punire i suoi avversari con la spalla. No, Davide si rivolge a Dio. E non dimentichiamo proprio che il titolo di questo salmo è Non distruggo, alta scelta. Quindi Davide, nel rivolgersi a Dio, lo implora finché fermi tali giudici iniqui. Se non sono in grado di fare il bene, dice Davide, privali Dio della capacità di fare il male. Trattali come gli incantatori di serpenti trattano i loro serpenti, cioè spezza loro i denti, rendili inoffensivi, fracassa le loro mascelle affinché quando si avventano come leoni contro le vittime, i loro morsi risultino inoffensivi. Quindi è una richiesta di giustizia affinché non facciano male ulteriore quanto già non ne hanno. Al versetto 7 Davide usa altre due immagini a rappresentare il giudizio di Dio. La prima è quella dell'acqua. Si disperdono come acqua sotto il sole cocente d'estate, o come acqua versata in terra che nessuno può recuperare. Immaginiamo una persona assetatissima che vede una bottiglietta dell'acqua in mano di una persona e come minimo immagina che quella persona sarà così gentile da dargli questa bottiglietta d'acqua. E invece la butta per terra. È un'acqua che non può essere recuperata. Ecco, Signore, Davide usa questa immagine. Gettalo in terra, in modo che, diciamo, si disperda loro stessi come acqua nel terreno. La seconda è quella delle frecce spuntate, ovvero che siano come quegli arcieri le cui frecce sono spuntate e che non colpiscono l'obiettivo. Sapete, c'è una logica, ecco, non mi veniva il termine. La freccia, per essere efficace, deve avere una punta ben affilata che taglia il vento. E quindi in quella lancia con la punta ben affilata, ben appuntita, quasi sicuramente raggiunge l'obiettivo. Se invece voi a questa freccia togliete la punta che diventa piatta, fa pressione sul vento e cade prima, quindi non raggiunge l'obiettivo. Quindi l'immagine di Davide è anche questa, che siano come quelle frecce spuntate che pure lanciandole o dovessero anche colpire non creano il danno auspicato. Questo è un modo cristiano senza odio da parte di Davide di chiedere giustizia da Dio. E al versetto 8, sempre con lo stesso sentimento, come se Davide volesse suggerire a Dio altri modi di agire, fa appello ad altre due immagini di un giudizio possibile. Quello della lumaca, che si scioglie strisciando, e quello di un aborto, che non vedrà mai la luce del sole. Gli antichi credevano che la scia che lasciava la lumaca, penso che più tutti l'avete vista, fosse fatta del suo stesso corpo e che quindi più la lumaca strisciava, più diventava piccola, fino a consumarsi completamente. Quindi questo, siccome si credeva che avvenisse questo processo, Davide dice che siano come la lumaca. E poi vorrei aprire qui una parentesi, scusate, avevo messo tra le mie note. Per le donne che amano rendere il loro corpo bello, attraente, ricordo che vi sono cosmetici a base di bava di lumaca. E ne esiste una, un concentrato che si chiama Notte e Riparatore, a base di lumaca, che costa semplicemente 590 euro. Quindi se avete interesse a usare queste creme, potete rivolgervi ad Amazon. Poi quello dell'aborto, che appare come una grave maledizione e può essere letto nei termini che gli empi sono come degli aborti, in quanto rimangono sempre imperfetti, non raggiungono mai la vera statura di essere uomini maturi, saggi. Per dirla nella visione biblica e teologica, ogni uomo che non rigenerato è un aborto. Ogni donna non rigenerata è un aborto. Ricordate, Paolo, quando parla della sua conversione, che cosa dice? Che il Signore è apparso alla fine a me come all'aborto. Tale uomo, infatti, perde la vera forma dell'umanità creata da Dio. Si corrompe nelle tenebre del peccato e non vedrà mai la luce di Dio nella purezza dello splendore della sua gloria. E ovviamente a definire tale risultato, diciamo, di questi uomini non sarà certamente Davide, ma Dio stesso. Cioè, come dire, a trattare questi uomini con questa richiesta, questa supplica di Davide, non sarà Davide, ma Dio stesso a realizzarla, quindi a emettere il giudizio. E in terzo luogo, per andare a concludere, Davide, dopo aver implorato il giudizio di Dio e lasciato che fosse lui a definirlo, non ha però dubbi sulla certezza del giudizio, anche se è in una prospettiva profetica, escatologica. E quindi parliamo in terzo luogo della certezza di giudizio attuato proprio in una prospettiva profetica. Ora, se noi pensiamo, non ce l'ho nel vinotto, ma mi viene alla mente in questo momento, come ci dice Efesi, che il Signore ci ha eletti prima della fondazione del mondo in virtù del sacrificio di Cristo, noi comprendiamo che il giudizio del nostro peccato è già attuato in Cristo prima della fondazione del mondo. Quindi Davide, nel invocare il giudizio di Dio, ha la certezza che il giudizio è già stato emesso, giustizia è già stata fatta. E il versetto 9 è, diciamo, una metafora che indica il giudizio di Dio improvviso, imprevisto per chi non lo attende. Cosa dice? Prima che le vostre pentole sentano il fuoco del roro, verde o acceso che sia il legno, lo porta via la bufera. Un tempo la pentola o la pignata per la cottura del proprio cibo o per quello della propria famiglia, tra l'altro se guardiamo ogni tanto documentari, diciamo, a paesi del terzo mondo in via di sviluppo, vediamo che ancora avviene in questa maniera, ecco, veniva posto questa pentola su dei sostegni così improvvisati e sotto cui si accendono dei rovi, delle frasche fresche raccolte al momento per la cottura. Ma avvenendo questo all'aperto, era facile che un vento impetuoso spazzasse via il fuoco, i rovi, ancor prima che riuscissero a scaldare la pentola. Questo è il senso del versetto 9. Prima che le vostre pentole o le vostre pignate sentano il fuoco del pruno, verde o acceso che sia del legno, lo porta via la bufera. È una metafora, che potrebbe, indicare che il pruno o i rovi, che rappresentano il combustibile della delinquenza, delle ingiustizie, degli abusi sociali, sono inaspettatamente resi nulla in ragione della bufera del giudizio di Dio. Potremmo ipotizzare che il fuoco, la pentola, il cibo e tutta la struttura siano improvvisamente spazzati via dalla giustizia del Signore. Ricordiamo Elia, i profeti di Baal, e cosa è accaduto? Quando il fuoco scese, distrusse tutto, l'altare, gli altori, la legna, la terra, l'acqua, tutto il fuoco della giustizia di Dio rese nulla, per dimostrare che gli idoli e i profeti di Baal, non erano nulla. Dio fa giustizia veramente. E a piè di pagina, al versetto 9, si legge questo, che la parola bufera, altri la traducono in questa maniera: mentre la carne è ancora cruda, come tempesta porta via ogni cosa l'ira di Dio. Quindi quando l'ira di Dio viene messa in atto, tutto viene spazzato via. In altre parole, nel pieno della vita dell'uomo malvagio, dell'empio, giunto anche all'apice della sua ira contro il giusto, contro l'indifeso, il persecutore, in questo caso il giudice inimico del versetto 1, viene sopraffatto da un uragano e i suoi progetti loschi vengono soppressi, i suoi giudizi, i suoi artifici e lui stesso vengono distrutti. Quante morti improvvise ascoltiamo di personaggi che pensavamo è il giudizio di Dio. Probabilmente quelle persone avevano in mente situazioni, di grande disagio per la società, perché immersi, in situazioni di vita losca, che però il Signore ha fermato, non ha permesso di andare oltre. Mentre la pentola sul fuoco senza tener conto dell'oste, cioè dell'Eterno degli eserciti, è da stolti che dice in cuor suo: Dio non c'è. Questi giudici, sostanzialmente, dice Davide, hanno agito in questa maniera, come Salmo 14:1, Dio non c'è. E allora si sentono liberi di agire praticando l'ingiustizia. Ma a loro sorpresa, tutti i giudici dovranno fare i conti con la realtà dell'ira e della giustizia di Dio. Davide lo dice più avanti, a Salmo 68, versetto 1 e 2. I suoi nemici saranno dispersi, e quelli che l'odiano fuggiranno dinanzi a lui. Tu li dissiperai come si dissipa il fumo, come la cera si distrugge dinanzi al fuoco. Così periranno gli empi dinanzi a Dio. Quindi Davide vede profeticamente realizzato il giudizio di Dio. E al versetto 10 torna a parlare di questo giudizio, parlando del giusto giudice. colui che, cioè, è stato colui che ha giudicato prettamente il giudice iniquo. Il giusto, notate, si rallegrerà nel vedere la punizione, si leverà in piedi sul sangue dell'empio. Il giusto non potrà, non punirà personalmente, scusate, né può rallegrarsi senza spirito, con spirito di vendetta, scusate, sono un po' annerviata la mia vista. Ripeto, il giusto non potrà punire personalmente l'ingiusto e non dovrà farlo, né si dovrà rallegrare con lo spirito di vendetta quando questi è giudicato. Ma la sua gioia deve stare nel rallegrarsi, nel vedere, scusate, rallegrarsi che è Dio a trionfare. Infatti la seconda parte del versetto 10, si leverà in piedi nel sangue dell'empio, indica che il giusto trionferà su di loro sempre in ragione della giustizia del Signore. E credo che questa immagine ce la trasmette bene. Se torniamo indietro, diciamo, a Davide giovane, quando sconfisse il gigante Golia, il quale, dopo averlo colpito a morte una pietruzza, che ha trovato quel punto scoperto del corpo, quindi guidato dalla mano di Dio, che cosa fece? Davide corse, salì sul corpo del gigante Golia, prese la sua stessa spada, gli tagliò la testa e la portò trionfalmente a Gerusalemme per proclamare la vittoria del Signore sui Filistei. Prima Samuele 17. Quindi non c'è vendetta in Davide, ma la certezza che Dio, il giusto giudice, ha già giudicato. Allora, la conclusione. La conclusione di Davide è stata quella di vedere, quindi profeticamente, quale sarà anche la conclusione alla quale giungerà la gente che avrà avuto modo di vedere il giudizio di Dio. La gente dirà: certo, vi è una ricompensa per il giusto. Certo, c'è un Dio che fa giustizia su terra. Oggi, di fronte alle ingiustizie, noi ascoltiamo persone che dicono: ah, ma se c'è un Dio, dovrà fare giustizia. No, la Scrittura non ci dice se, ci dice che Dio c'è e fa, e farà giustizia. L'ha già fatta, e l'ha già fatta in Cristo Gesù alla croce. Questo è l'atto più grande della giustizia di Dio, mandando suo figlio Gesù a morire sulla croce per i peccatori, perché gli ingiusti potessero essere dichiarati giusti. Questo significa però, proprio in prospettiva escatologica, che tutti i peccatori, siano essi giudici, politici, imprenditori, dipendenti, ricchi, poveri, analfabeti, gente comune, che rifiutano Dio, che rifiutano la parola di Dio, la giustizia della sua legge, vivendo e pensando che alla fine tanto non c'è nessuno che darà mai conto loro del loro operato, dovranno fare in realtà conto. Dovranno in realtà incontrare il Signore nel giorno della resa dei conti. C'è un Dio che fa giustizia sulla terra, il quale ricompenserà il giusto, ci dice Davide, cioè ricompenserà colui che ha creduto che c'è un Dio a cui ha affidato la sua vita, e punirà l'ingiusto, lo stolto, che ha detto e continua a dire: non c'è Dio. E allora, se Dio non c'è, vivo a modo mio. La giustizia la gestisco io. Io sono Dio a me stesso. E che ha vissuto vive la sua vita abusando anche della sua posizione sociale, politica, imprenditoriale o autorità per, diciamo, esercitare per interessi personali, vivere una vita caratterizzata dalle ingiustizie. Per cui una parentesi, ascoltiamo, di solito il lunedì sera ascoltiamo quella trasmissione in linea diretta o report, e spesso ci parlano delle grandi truffe delle multinazionali che sulla carta parlano dei diritti umani, della correttezza nella produzione dei loro prodotti, siano essi cellulari, cibi o cose altre, senza lo sfruttamento. E poi, guarda caso, quando si va in profondità, tutte sono implicate in sfruttamento, soprattutto della manodopera dei bambini, dei loro. Se pensiamo semplicemente alla materia prima per l'utilizzo di questi aggeggi, migliaia di bambini che sono schiavizzati 12 ore al giorno nel fango a scavare con le mani per tirare su, mi pare, il litio o comunque altri materiali appunto per rendere possibile l'utilizzo della tecnologia. L'Apostolo Pietro ha scritto in chiave profetica e scatologica del giudizio di Dio, che leggo per concludere. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori, beffati, e Davide ne ha anticipato, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? La venuta di Dio, perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, ma tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro, dice Pietro, dimenticano volontariamente, non perché l'hanno dimenticato, volontariamente dimenticano che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli, una terra tratta dell'acqua, e sussiste in mezzo all'acqua ancora oggi, e che per quelle stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, però riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Giustizia è fatta. Davide, c'è anche Pietro, vede in questa sua descrizione la giustizia di Dio già attuata, anche se profeticamente, ma sarà questa la realtà. Però poi Pietro ha una parola per i credenti: ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che il Signore, per il Signore un giorno è come mille anni. Gli altri si sono chiesti: ma come, dove è finito il Signore? Dal tempo dei nostri padri la terra va avanti? No. Per il Signore un giorno sono come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Quindi vi colpirà all'improvviso, quando voi meno ve l'aspettate. Se il Signore però non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà. Verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Quindi quel vento dell'ira di Dio brucerà tutto, secondo Pietro 3:13. E la domanda conclusiva che ci poniamo è: io sono tra i giusti o tra gli ingiusti? E tu? Bene, quest'oggi il Signore ti ha fatto sapere che Egli è giudice giusto, e che non tarderà. Non tarderà il suo giudizio. Ma prima che avvenga, ti ha fatto sapere che è paziente, che è misericordioso e vuole che tu ti ravveda dal tuo peccato. Sappi però che il giorno del Signore, abbiamo letto, verrà come un ladro. Quindi tu non sai quanto tempo hai a disposizione, quanto tempo ti è riservato ancora prima di incontrare il Signore. Oggi però ti è data la possibilità di incontrarlo. Che il Signore ti benedica, ci dia di essere persone che si affidano totalmente al Signore, alla sua giustizia. Amen.